Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, bentrovati con il consueto appuntamento del TG Sherwood, il nostro format di informazione politica settimanale. Siamo alla seconda puntata della terza edizione del TG, novità di quest'anno, co-conduttrice Elettra. Ciao Elettra.
Ciao a tutti.
È bellissimo averti, così come abbiamo anche altre novità che nel corso dei vari mercoledì vedremo, abbiamo altri nuovi conduttori e conduttrici. Ma da cosa cominciamo quest'oggi, Elettra?
Allora, iniziamo con un punto sulle elezioni americane. Sabato nel tardo pomeriggio, l'orario italiano, è stata annunciata la vittoria di Joe Biden alle elezioni degli States e la conseguente fine del mandato di Trump alla Casa Bianca. L'affluenza registrata alle votazioni è stata altissima, pari al circa 66,9% della popolazione, che equivale a più di 160 milioni di elettori. Non si registrava una partecipazione al voto così alta dal 1900, dove il dato raggiunse più del 70%. Nonostante tutte le maggiori testate abbiano dichiarato la vittoria di Biden, Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta. La testata Politico, in un articolo ripreso dalla pagina Facebook Elezioni USA 2020, sottolinea come i repubblicani avrebbero potuto uscire da questo 2020 con dignità intatta, concedendo la vittoria a Biden. Per ben 8 mesi Trump ha costruito una narrazione atta a condurre accuse di frode e dunque, anche se Trump fosse stato sopraffatto in ogni stato in bilico con largo margine, si sarebbe comunque arrivati a questo punto. La vittoria con margini inferiori ottenuta da Joe Biden ha reso la reazione di Trump ancora più inevitabile. Ricordiamo la frase che Trump ha pronunciato pochi giorni fa: contando i voti legali vinco facilmente, contando quelli illegali loro possono cercare di rubarci le elezioni. E ricordiamo le azioni di Trump in questi giorni. Lo scagliarsi contro i corrotti apparati politici dei democratici, che avrebbero negato l'accesso a osservatori repubblicani, l'aver parlato di interferenza nelle elezioni causata dai sondaggi e inaccurati, e le accuse al sistema elettorale iniziate nel momento in cui gli States hanno cominciato a passare dal rosso al blu. Citando sempre Politico, in merito al voto per posta, di cui tanto si è parlato, Trump ha spaventato gli elettori repubblicani inducendoli a non votare per posta. E questo ha fatto sì che tale sistema risultasse preponderante in quota democratica. In molti stati i legislatori repubblicani hanno negato il permesso di scrutinare quei voti in anticipo, provocando così un ritardo che ha indotto a credere che il presidente Trump fosse favorito in queste elezioni, poiché appunto i primi voti scrutinati erano a lui favorevoli, il cosiddetto miraggio rosso. Sicuramente queste elezioni ci daranno tanto di cui parlare anche in futuro e lascio ora la parola a Rossella per un focus più specifico sulle lotte e i movimenti americani in merito alle elezioni.
Grazie Elettra della tua analisi, hai detto proprio bene, entriamo nel vivo della politica e delle lotte dei movimenti e proprio per questo abbiamo deciso di interloquire dal vivo con Marta Sottoriva, che è un'attivista, una militante del laboratorio occupato Morion di Venezia, che abbiamo qui in collegamento. Con lei parleremo di vari topic, affronteremo un po' l'invito all'unità del neo presidente Biden, parleremo anche di femminismo intersecato alle elezioni americane e poi ovviamente del movimento Black Lives Matter. Marta, se ci senti, la prima domanda che volevo rivolgerti riguarda l'invito all'unità che è stato effettuato dal neo presidente Biden. Infatti ha specificato che non è esistono più stati rossi, non esistono più stati blu, riferendosi quindi ai colori dei democratici e dei repubblicani, ma esistono solo gli Stati Uniti d'America. La sua figura quindi appare come una sorta di riappacificatore del momento, in un momento in cui gli Stati Uniti d'America sono impantanati in una faglia molto profonda. Come interpreti questo richiamo all'unità del neopresidente, specie nel momento in cui le persone stanno continuando a scendere nelle strade, ad esempio a Seattle e a Portland?
Innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Grazie Rossella per la tua introduzione e per la tua domanda. Prima di risponderti però io penso sia necessario snocciolare un paio di dati. Gli Stati Uniti sono un paese in cui più di 40 milioni di persone vivono sotto la soglia della povertà assoluta, in cui la pandemia ha causato più di 41 milioni di disoccupati, e un paese che ha visto la gestione della pandemia è uno dei paesi con il più alto tasso di contagi e più di 200.000 persone sono già morte a causa del Covid. In una situazione che ha visto appunto la crescente polarizzazione, ma dovuta sicuramente alle disuguaglianze sociali e ad un impoverimento e a delle disuguaglianze che hanno assunto delle dimensioni drammatiche, ha visto da un lato 4 anni di presidenza Trump in cui le milizie neofasciste e neonaziste sono cresciute, ma hanno avuto la legittimità d'azione sia della polizia sia dello stesso presidente. Dall'altra parte invece abbiamo visto che questa disuguaglianza hanno spinto milioni e milioni di persone in piazza da maggio scorso. Ecco, in una situazione, io penso che questa sia la situazione che va caratterizzata prima di parlare per comprendere il motivo per cui il presidente si appelli così tanto all'unità nazionale e si presenti come, al di là di questo, si presenti come una figura pacificatrice. Il ceto medio che possa rassicurare appunto quei milioni di persone che invece hanno dato il consenso alle piazze, ma stanno vivendo la situazione con il desiderio appunto di tornare ai tempi andati, ai tempi prima della presidenza Trump. Vista la situazione, questo non è azzardato pensare che ci saranno delle novità importanti. È tutta da giocare ancora questa partita.
Rivolgerti riguarda la vicepresidenza che è stata affidata a Kamala Harris, ex procuratrice distrettuale che è sostenitrice di una politica per così dire law and order. Questa nomina è rimbalzata in tutto il mondo come una sorta di sinonimo di progressismo politico, dato che oltre ad essere donna è anche nera, ha infatti origini giamaicane e asiatiche. Un bel melting pot che secondo molti aggrega quelle rappresentanze che sino ad oggi sono rimaste escluse dalla politica americana. Ma è davvero così, Marta?
Allora, io penso che sia necessario ascoltare la voce delle attiviste. Appunto Angela Davis qualche giorno fa ha rilasciato delle dichiarazioni in cui sosteneva che il femminismo radicale deve fare i conti con la figura della Harris, che appunto, come dicevi Rossella molto bene, è molto problematica perché appunto da ex procuratrice distrettuale è stata parte, non solo parte integrante, ma appunto promotrice di tutte quelle politiche securitarie e militarizzanti che hanno appunto causato il fenomeno dell'incarcerazione di massa, l'accrescimento del complesso industriale carcerario e che hanno costretto milioni di persone che vivono già in condizioni di estrema povertà, estrema razzializzazione, a subire anche le conseguenze dell'incarcerazione, della repressione, dell'apparato giudiziario, che è molto pesante negli Stati Uniti. Dall'altra parte però è innegabile il fatto che una donna sia per la prima volta vicepresidente degli Stati Uniti, in un contesto in cui una figura inedita che appunto ha un valore pertanto detto. Quello che secondo me è interessante analizzare, che secondo me è importante portare alla luce, non è tanto la figura della Harris in sé per sé, ma l'inevitabilità della sua candidatura, cioè il fatto che il Partito Democratico sia stato quasi forzato a doverla scegliere rispetto a tanti altri candidati per l'ondata di candidature che dall'elezione midterm del 2018 hanno reso tante donne, tante soggettività queer di colore protagoniste e appunto le hanno viste ricoprire ruoli per la prima volta nella storia del partito. Ecco, a fronte di questo, e parlate che come, come Alexandra Ocasio-Cortez, come Ilhan Omar, come Stacey Abrams, come e non ultima Cori Bush, attivista Black Lives Matter, appunto che è stata eletta al Congresso. Non hanno, sono figure che spesso vengono da contesti di attivismo, di movimento, di organizzazione, che non hanno mai ritrattato e non hanno mai, non hanno mai, hanno sempre difeso strenuamente, dei programmi politici molto radicali, costringendo il partito a dover fare i conti, con le comunità che rappresentano. E quindi questo penso che abbia costretto il Partito Democratico a scegliere una figura che potesse in egual modo, se non nella sostanza, ma nella rappresentazione, evocare quell'immaginario, per fare i conti con il consenso, per fare i conti con l'appoggio e appunto con l'incetta di voti, che in realtà tante altre candidate meno conosciute, meno che appunto non ricoprono un ruolo come quello della Harris, ma hanno contribuito in maniera preponderante, fondamentale alla Harris seduta appunto a ricoprire l'incarico della vicepresidenza.
L'ultima domanda, proprio con quanto tu dicevi. Parliamo del movimento Black Lives Matter, che negli scorsi mesi ha comportato un risveglio movimentistico di importanza epocale per gli Stati Uniti d'America e ovviamente anche di riflesso in tutto il mondo. Durante le elezioni del 4 novembre si è parlato addirittura di un fattore Black Lives Matter. La domanda che vorrei rivolgerti è: ad oggi cosa ne è e cosa ne sarà del movimento? Ora che tra l'altro si interseca con una tattica di rappresentanza politica, basti pensare all'elezione di Cori Bush, che è il leader del movimento.
Allora, io penso che vada fatta una precisazione su Black Lives Matter, perché Black Lives Matter è un movimento vastissimo. Molto molto complesso, che purtroppo ha visto molto spesso ha subito una narrazione unificante, no? Come se fosse un unico movimento, appunto una lettura che è stata strumentalizzata sia nella lettura delle piazze sia in quella della rappresentanza politica. Io penso che come Cori Bush, tante altre figure, tante altre attiviste e attivisti sono stati eletti a livello locale. E questo è dovuto al fatto, c'è una ragione precisa per questo. Black Lives Matter ha avuto due ondate. L'ultima ondata, quella che ha seguito l'omicidio di George Floyd, è stata quella che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. Ma l'elezione di Cori Bush non è dovuta tanto alle piazze degli ultimi mesi, in termini di organizzazione, quanto al fatto che la prima ondata di Black Lives Matter, mi riferisco qui agli anni 2013-2016, per farla prenderla alla larga, in cui appunto dopo le rivolte di Ferguson, di Baton Rouge, di tante città che hanno avuto appunto una partecipazione massiccia preponderante da parte delle comunità afroamericane, ma non tanto, ma che appunto non è andata oltre questa composizione più di tanto. In seguito all'elezione di Trump hanno dovuto strategicamente scegliere di polarizzare l'organizzazione appunto in favore dell'elezione di rappresentanti che potessero da un lato rappresentare le comunità che organizzano e dall'altra potessero arginare la deriva suprematista di una presidenza Trump che però ha avuto l'appoggio di tanti conservatori e appunto ha modificato delle leggi significative che hanno peggiorato in maniera sostanziale la vita di moltissimi cittadini e cittadine statunitensi.
approfondimento molto puntuale e anche conciso. Ovviamente invito tutti i telespettatori, se volessero approfondire, di andare a leggere l'articolo di Marta, firma di Marta, che è stato pubblicato ieri su Global Project, che è Biden ha vinto ma la partita è ancora tutta da giocare. Allora, dal paese a stelle e strisce, ritorniamo nella nostra nazione, in Italia, e di cosa parliamo, Elettra?
Veniamo ora a parlare di Covid e della nuova divisione in zone dell'Italia. Dal 6 novembre è entrato in vigore il nuovo DPCM relativo alla suddivisione dell'Italia in zone gialle, arancioni e rosse in base alla criticità delle stesse. Un'assegnazione di colori variabile da quanto abbiamo assistito. Difatti, inizialmente in zona arancione si trovavano solo Puglia e Sicilia, ma già l'altro ieri sono entrate a farne parte anche Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. L'area rossa è quella con le maggiori restrizioni, che prevedono per esempio la chiusura totale dei bar e ristoranti, dei negozi, fatta eccezione dei supermercati e chi vende beni di prima necessità, e il divieto di ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, e necessità e salute. Sono di conseguenza vietati anche gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro. Per quanto riguarda invece il Veneto, la zona rimane gialla, ma domani, ha annunciato Zaia, ci sarà una ordinanza anti-assembramenti, anche se ancora non sappiamo cosa essa comporterà nell'effettivo. La nuova impennata dei contagi trova però inadeguati e impreparati i presidi sanitari, incapaci di reggere eventi annunciati e previsti nel dettaglio. Proprio il Veneto, che in campagna elettorale ha elogiato in tutti i modi il proprio approccio sanitario, come del resto aveva fatto De Luca, si ritrova con l'ospedale di Padova che non può fare visite non urgenti e ospitare pazienti con patologie diverse dal Covid. A questo proposito vi segnaliamo l'evento Tu ci ammali, tu ci curi, lanciato dai centri sociali del Nord-Est, venerdì presso la sede regionale di Azienda Zero, in Corso del Popolo alle ore 16. Azienda Zero, cuore della governance sanitaria veneta, che da quando esiste, ovvero il 2017, ha comportato la riduzione di circa un quinto dei posti disponibili nella sanità pubblica, mentre sono aumentati quelli delle cliniche private. E questo è tutto per quanto riguarda la divisione in zone a cui abbiamo assistito col nuovo DPCM.
Ecco, ci spostiamo a livello geografico in un paese specifico, però parliamo sempre di Covid. Ci spostiamo nella nostra amata Calabria, perché in questi giorni abbiamo assistito a uno spettacolo quasi da circo, per via del caos delle nomine ai commissari della sanità. Facciamo un remind di quello che è accaduto. Saverio Cotticelli, ex commissario della sanità calabrese, si è dimesso dopo che è andato in onda su Titolo Quinto, una trasmissione di Rai 3, in cui di fatto dimostrava di non essere a conoscenza di un piano anti-Covid predisposto dalla sua regione. Successivamente, poi chiamato a rispondere di quanto detto su Rai 3, è stato chiamato da Giletti all'arena di La 7 e si è giustificato che quel giorno probabilmente non era se stesso, probabilmente è stato drogato da altri e che effettivamente sapeva di aver fatto quel piano anti-Covid. Ma non finisce qui. Il governo è intervenuto prontamente per sostituire il Cotticelli, che ormai era dimissionario, ed è stato sostituito con Giuseppe Zuccatelli, già capo dell'ASP di Cosenza. Anche qui è scoppiata un'altra polemica, perché poco dopo la nomina di Zuccatelli sono rimbalzati su tutti i telegiornali, su tutti i programmi più mainstream, dei video risalenti al 27 maggio scorso, dove lui specificava che la mascherina non servisse a nulla e che per la trasmissione al Covid servisse un bacio prolungato di 15 minuti con la lingua. Ecco, anche qui scoppia una nuova polemica, proprio due commissari, entrambi sembrano inefficienti o comunque non sanno fare il loro lavoro. Il governo è intervenuto nuovamente, questa volta non sostituendo Zuccatelli, ma con una sorta di deus ex machina, e cioè voler affiancare a Zuccatelli una figura indiscussa, e cioè Gino Strada, presidente di Emergency, medico milanese, famoso in tutto il mondo per il suo operato, che a quanto sappiamo ancora non ha risposto e rumors dicono che abbia rifiutato. Giuseppe Conte ha infatti chiamato Gino Strada proprio per affiancarlo alla figura di Zuccatelli e, intervistato sul quotidiano La Stampa, ha specificato che Zuccatelli è stato scelto per via del suo curriculum vitae ineccepibile, per via delle sue esperienze nella sanità calabra, e che quanto detto il 27 maggio era ormai superato perché Zuccatelli stesso si è scusato per le sue dichiarazioni. Fatto questo remind un po' di questo circo mediatico e politico, la domanda che ci sovviene è: ma in tutto questo caos della sanità calabra come stanno rispondendo i cittadini? I cittadini calabresi sono scesi in piazza e stanno manifestando. Proprio per questo motivo abbiamo voluto interloquire con un compagno, con un collaboratore di Global Project, di cui abbiamo un intervento audio. Parliamo di Mattia Gallo.
I cittadini calabresi hanno appurato nella prima settimana di novembre che la loro regione fa parte delle regioni a zona rossa. Questo non tanto perché ci fosse stata una diffusione del coronavirus particolarmente alta, ma perché le strutture sanitarie non sono in grado di reggere la nuova ondata di coronavirus. Basti pensare al dato dei 2,5 posti letto per ogni 1.000 abitanti contro i 4 della media nazionale. Ma in ogni caso già è stato lanciato l'allarme da parte dei responsabili dei maggiori ospedali calabresi delle enormi difficoltà che ci sono. E quindi nuovamente coprifuoco, lockdown, misure di impossibilità a muoversi liberamente. Questo ha voluto dire anche, ha voluto comportare anche grosse ulteriori difficoltà su un piano economico-sociale. Da questo è nata un'insorgenza e una rabbia dei cittadini calabresi che un po' in tutte le città della Calabria ha portato a protestare non semplicemente contro la scelta del lockdown, ma come hanno fatto capire molto bene tutti coloro i quali sono scesi in piazza, è stata rivolta una critica alla classe politica che ha gestito malamente la sanità regionale. Questo perché diciamo, si è concentrata semplicemente a sia attraverso il regime di commissariamento che dura da 10 anni, di pensare a fare solo tagli lineari ai servizi ed al personale, sia perché comunque non ci sono altre misure sociali portate avanti, per cui soprattutto nella città di Cosenza ci sono state 3 giornate di protesta molto importanti, un sit-in in piazza nella giornata di mercoledì 28 ottobre, poi un'importantissima mobilitazione giovedì 5 novembre, in cui si è anche deciso di occupare temporaneamente l'autostrada, e poi lo scorso lunedì 9 novembre un'altra manifestazione partita dall'ingresso dell'autostrada e poi proseguita per un corteo in città. Questo riscandendo quegli slogan che a livello nazionale sono stati molto sentiti, come tu ci chiudi, tu ci paghi, o fuori privati dalla sanità o sanità pubblica, questi ultimi due calati nel contesto più calabrese, e a Cosenza tutti dietro lo striscione, derubati, ricattati, umiliati, è tempo di reagire. A livello nazionale si sta ragionando sulla decisione di eleggere un nuovo commissario per la sanità, mentre diciamo, l'ex commissario è stato allontanato immediatamente dopo aver attestato la sua incapacità, ma non solo personale, ma rappresentanza di una mala gestione della sanità calabrese da parte dei politici locali che hanno pensato semplicemente, chiaramente in combutta con la politica nazionale che intanto portava avanti l'austerità dei tagli, quelli della politica locale hanno pensato semplicemente a appunto a tagliare, a ingrassare le casse della sanità privata, rendendo la sanità pubblica una sanità disastrata.
E ringraziamo Mattia Gallo e salutiamo tutti i compagni e tutti i manifestanti della Calabria. Ci spostiamo su un altro argomento che però è irrimediabilmente correlato. Parliamo di manifestazioni, di rivendicazioni di diritti proprio per via della situazione della crisi economica derivante dall'epoca Covid-19. Parliamo di riders. Il 7 novembre scorso a Bologna, c'è stata una manifestazione partecipata non solo dai riders, ma anche da appartenenti a lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, studenti e studentesse, precari, tutti scesi in piazza in città a Bologna per rivendicare diritti, welfare e soldi. La crisi, lo sappiamo, non ha colpito tutti nella stessa maniera e quando parliamo del settore del food delivery sappiamo che è esemplificativo del fatto che alcuni continuano a fare profitti. Parliamo ovviamente delle grandi società del food delivery. Il corteo a Bologna purtroppo è stato anche caratterizzato da violenti scontri in cui la polizia ha preso due manifestanti, tra cui anche un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni e che sono stati rilasciati successivamente. Per contestualizzare questa manifestazione, bisogna specificare che in questi giorni ci sono tantissime manifestazioni da parte di tutto il mondo riders che si sono riuniti sotto l'unica sigla di Rider per i diritti che stanno protestando contro il nuovo accordo collettivo che è stato raggiunto da Asso Delivery, che racchiude un po' tutte le società del food delivery, con UGL, che è un piccolo sindacato assolutamente non rappresentativo di nessuno. Come specificato da Delivery Milano, il contratto è entrato in vigore lo scorso 3 novembre 2020 e impone delle condizioni assolutamente peggiorative per tutti i lavoratori di un settore che è già molto criticato per la tutela dei diritti di base. Di fatto, l'accordo che è stato stretto tra Asso Delivery e UGL blocca l'introduzione di una paga oraria chiara, continua a identificare i riders come lavoratori autonomi e non come lavoratori subordinati, nega diritti basilari come le malattie, le ferie e il trattamento di fine rapporto. La necessità di un accordo migliore si ravvisa anche nel momento in cui la Procura di Milano ha chiuso un'inchiesta riguardante Uber Eats Italia. Praticamente è stato scoperto un sistema addirittura di caporalato effettuato da Uber Eats che imponeva a tutti i riders di essere pagati 3 euro a consegna al di là di quale fosse la distanza chilometrica effettuata dai riders e poi derubava le mance che i clienti volontariamente davano ai riders sottraendoli dalla stessa app. Inoltre effettuava anche delle punizioni in modo arbitrario. Una notizia che è molto recente, a seguito delle tante lotte messe in atto dai riders in tutta Italia, l'amministratore delegato di Just Eat Italia, Daniele Contini, ha annunciato che a partire dal 2021 la nota multinazionale danese Just Eat inizierà ad assumere con contratto i riders che vorranno, cosa che ha inevitabilmente spinto Just Eat ad uscire dall'associazione Asso Delivery. Dunque la lotta paga. Alcune parti del paese, lo sappiamo, sono tornate in lockdown e i rider in questa situazione diventano ancora una volta lavoratori essenziali per tutta la società. Non bisogna abbassare assolutamente la guardia, specie se quell'accordo truffa è ancora in auge per tutte le altre associazioni e società di food delivery. Abbiamo deciso su questo punto di contattare un rider, Tommaso Falchi, che è referente dei riders di Bologna, che dunque ci parlerà con un suo intervento di quanto sta accadendo nel mondo dei riders.
Questo mese ha visto attraversare in tutta Italia importanti lotte dei riders, si sono date mobilitazioni, scioperi in tutte le città più importanti, in tantissimi luoghi i riders si sono ribellati alle condizioni che stanno vivendo, in una situazione tra l'altro ricordiamo di difficoltà, in una situazione in cui c'è una nuova ondata pandemica, in cui i riders rischiano, sono costretti a lavorare tutti i giorni a contatto con i ristoranti, con le persone, senza avere un contratto dignitoso, senza avere nessun tipo di diritto, di tutela e di garanzia. E quindi in questo contesto i riders si sono fatti sentire, soprattutto dopo un accordo che definiamo un accordo truffa, che è avvenuto alle spalle di tutti, dei riders, dei sindacati, dello stesso governo, tra le grandi multinazionali del food delivery, racchiuse in questa associazione di categoria che si chiama Asso Delivery, ed UGL, un sindacatino di destra che non rappresenta nessuno nel nostro settore e non si è mai visto in questi anni di mobilitazioni, di assemblee, di tavoli. Un accordo fatto di nascosto che mantiene, diciamo, lo status quo, non fa nessun passo in avanti rispetto alle rivendicazioni storiche dei riders e rispetto a quello che si stava ottenendo con fatica grazie alla lotta che c'è stata in tutta Italia in questi anni. E da questo punto di vista i riders ovviamente hanno dato una risposta chiara dicendo che questo contratto non lo vogliono e per questo si sono organizzati, coordinati anche a livello nazionale per fare appunto importanti scioperi per chiedere che questo contratto venisse stracciato. Che cosa è successo? Anche a Bologna ovviamente siamo scesi in piazza più di una volta nello sciopero nazionale, ma poi anche con altri presidi, altre iniziative. Ci siamo fatti sentire in modo forte e chiaro verso le piattaforme e verso le istituzioni. Allo stesso tempo abbiamo fatto anche una chiamata pubblica, cittadina, cercando di coinvolgere tutte le altre realtà che stanno subendo di più questa crisi, dicendo di unirsi dal basso per richiedere diritti, reddito, welfare e salute per tutti.
A Roma in questi giorni Virginia Raggi ha annunciato la cattura di Geco, il writer più ricercato d'Europa, che è stato identificato e denunciato dopo un anno di indagini e appostamenti. Dice la Raggi, cito testualmente, era considerato imprendibile, ma ora Geco è stato identificato e denunciato. Ha imbrattato centinaia di muri e palazzi a Roma e in altre città europee, che vanno ripuliti coi soldi dei cittadini. Una storia non più tollerabile. Non è una novità che la prima cittadina di Roma sia in guerra costante contro tutto ciò che rischia di rovinare il decoro pubblico. Fatto sta che l'impegno e la dedizione impiegati per la cattura di un criminale di tale calibro sono forse senza precedenti.
E passiamo invece a persone un attimo più pericolose per la sicurezza pubblica. Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di 6 misure cautelari nei confronti di 3 ex vertici e 3 attuali vertici manager di Autostrada per l'Italia. Le accuse che sono state ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Che cosa è accaduto? Praticamente, durante l'inchiesta aperta per la caduta del ponte Morandi, gli inquirenti hanno acquisito determinati documenti e hanno verificato che le barriere fonoassorbenti autostradali non vennero cambiate per evitare le ingenti spese che avrebbe comportato. Questo è quanto si legge dall'ordinanza del GIP, che ha disposto gli arresti per Castellucci, Donferri e Berti. La resina che sarebbe stata usata per le barriere fonoassorbenti non aveva assolutamente il marchio CE, ma come ammette un indagato all'interno delle intercettazioni, sono state incollate con il Vinavil. Quindi questi dirigenti erano assolutamente consapevoli che le barriere fossero difettose e dal potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Non a caso nel 2016 e nel 2017 ci sono stati episodi in cui queste barriere si sono staccate per via del forte vento, causando ovviamente degli incidenti stradali.
E sempre a Genova, vediamo ora cosa sta succedendo. Sono oltre 500 i lavoratori del ArcelorMittal, che ricordiamo essere anche proprietaria dell'ex Ilva di Taranto, a sfilare questa mattina verso il centro della città nel corteo organizzato dalla FIOM dopo la decisione dell'azienda di inviare agli operai lettere di sospensione immediata dal lavoro. Secondo gli ultimi aggiornamenti,
uno dei tre lavoratori, scusatemi, licenziati, sarà reintegrato nel personale e sono state ritirate le lettere di sospensione inviate ai lavoratori.
Ah, questo scusatemi piccolissimo tanto. Problema dell'audio di Elettra, ma Elettra non preoccuparti perché sei stata bravissima, questo è stato il suo primo TG Sherwood, quindi tanto tanto di cappello e ti ringraziamo per aver sciolto la riserva perché era da un po' che cercavamo di metterla nel nostro gruppo di conduttori, quindi brava.
Grazie a voi, grazie a tutti. Resto secca, ma grazie.
Date dell'acqua a questa donna, ragazzi, voi della regia.
Emozione.
E siamo giunti dunque alla fine della seconda puntata della terza edizione del TG Sherwood. Vi ricordiamo che noi andiamo in onda ogni mercoledì, a parte mercoledì prossimo, perché Elettra?
Perché si terrà l'assemblea pubblica, scusatemi tanto l'emozione davvero, di Rise Up, che si terrà online, per cui il TG Sherwood la prossima settimana andrà in onda di giovedì.
Di giovedì, sempre alle solite ore, sul ovviamente la pagina Facebook di Radio Sherwood e in cross posting su Global Project, sempre la pagina Facebook. Noi vi diamo alcune info finali. Ogni mattina alle ore 9 su radiosherwood.it/streaming sta andando in onda la nostra rassegna stampa da lunedì al venerdì, che trovate poi in replica su gemininetwork.it. Inoltre vogliamo ricordarvi anche la manifestazione di cui Elettra ha già annunciato venerdì, riguardante la sanità contro l'azienda Zero di Padova. Detto questo, penso che possiamo salutarci. Da qui Vicolo Pontecorvo 1A Padova, Radio Sherwood è tutto. Un saluto da Rossella
ed Elettra. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.